Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
E sarete felici di iniziare la settimana sapendo che è disgelo tra Israele e Vaticano. Sì, insomma, pace fatta. Nunzio è andato alle celebrazioni della Shoah. Shoah e Pio XII titola per esempio l'Unità. È disgelo. Il Nunzio Apostolico partecipa alle cerimonie. E Gerusalemme dice rivedremo il giudizio su Pacelli. All'origine della tensione una didascalia sotto la foto del pontefice considerato ambiguo di fronte all'Olocausto. Ora, bontà loro, di Israele che considera ambiguo. Per molti storici fu tutt'altro che ambiguo, fu chiarissimo il suo comportamento nei confronti dei nazisti. Adesso si trovano questi documenti, insomma, autoprodotti, da dove l'hanno tirato fuori? Dallo stesso Vaticano, dicendo che invece era antinazista. Però, insomma, forse sarebbe anche il caso di ritirare fuori ciò che fece dopo il nazismo, quel Vaticano che tanto aiutò i gerarchi a fuggirsene in America Latina e poi a dare manforte a tante dittature delle epoche successive. Comunque ne parla anche Repubblica, che ci dice pace tra Israele e Vaticano, il Nunzio è andato alla giornata della memoria. Infatti ci avevamo perso il sonno col fatto che il Nunzio non ci sarebbe andato. Oggi non c'è, a dire il vero, molto spazio, a parte questo, insomma, dedicato al Papa e alle gerarchie ecclesiastiche. Si vede che i postumi del party per il compleanno del Papa li sta tenendo ancora così con le aspirine a portata di mano, ma di paparazzi si parla a malapena sulla stampa. Ecco, qui dice che ha fatto delle rivelazioni Ratzinger, dice avevo paura di fare il prete, però poi la cosa più seria è la seconda ondata di Benedetto in curia, alle congregazioni sono in arrivo segretari forti, nel mirino soprattutto alcuni capi scelti nei primi mesi di pontificato. Sì, pare che Papa Razzi si lamenti del fatto che certi gerarchi sono un po' debolucci, quindi ne vuole di ancor più forti, ma dove diamine vuole arrivare? Intanto, insomma, in queste ultime settimane abbiamo assistito all'inaudito, cioè la parola vergogna può essere considerata la stregua di fiancheggiamento del terrorismo. Io capisco benissimo che, capisco nel senso che si sa che in Iran, per esempio, se tu scrivi su un muro Khamenei vergogna, rischi, insomma, quantomeno delle bastonate da parte dei Pasdaran. Magari, forse, anche la galera, non credo che t'ammazzino, però ecco, dire Khamenei vergogna, scriverlo su un muro, è pericoloso in Iran. Non dovrebbe essere pericoloso in Italia. O abbiamo qualcosa in comune con il regime degli Ayatollah? Beh, se in Italia dici vergogna al mullah Bagnasco, però ecco, finisce che sui telegiornali ti presentano come se fosse un terrorista. Certo, insultarlo no, men che mai minacciarlo, ma santo cielo, abbiamo visto delle scritte che dicevano semplicemente, in maniera proprio quasi cortese, vergogna. Niente, non si può più fare neanche questo nell'Italia confessionale. A questo proposito si parla anche di clero su una nuova pubblicazione che mi ritrovo qui stamattina. Si dovrebbe chiamare semplicemente M, all'interno dell'Unità, ed è un nuovo tentativo di fare un giornale di satira. A pagina 14 di questo inserto c'è Paolo Hendel che scrive, vi leggo l'inizio: ci dicono che riconoscere dei diritti a chi conviene significherebbe distruggere la famiglia italiana. Mamma mia, abbiamo delle famiglie parecchio fragili qui in Italia. Papa, vescovi e cardinali, tutti o quasi contro Rosy Bindi, povera ragazza. Una donna devota e pia come lei è diventata una pericolosa estremista. Nessuno aveva mai fatto arrabbiare così tanto il Vaticano come Rosy Bindi con questa storia dei Dico. Nemmeno l'arcivescovo Milingo quando si è sposato con la coreana, perché Milingo Dingo è stato scomunicato dopo per aver ordinato vescovi 4 sacerdoti sposati, ma per il fatto di aver preso moglie lo avevano perdonato. Capito? L'arcivescovo Milingo si fa una trombatina, lo perdonano. La Rosy Bindi è diventata il demonio in persona, scrive Paolo Hendel su questo M. Peraltro quasi interamente dedicato alla questione che stamattina occupa tanto spazio sui giornali della nascita del Partito Democratico. Ovviamente si sprecano le battute sul fatto che il Papa si preoccupa che non avvenga un aborto. Non so, spulcio qua e là, miracolo a sinistra, tutti uniti, i democratici rivelano la soluzione, una testa e 3 voti, la svolta mistica dell'assemblea ricostituente del Partito Democratico. D'Alema dice: capito questo, il mistero della Santissima Trinità è un gioco da ragazzi. Più avanti, vediamo cos'altro brevemente. Vabbè, c'è San Pietro della Quercia, protettore dell'Ulivo, dell'Unione, dei Panda, del compagno Migliavacca, dei reality show e adesso anche del Partito Democratico. È un fassino. C'è abbastanza simpatico questa pagina dedicata a pane e Rutella, energia per fare, per pensare. Si vede un Rutelli con di fianco una cosa molto brutta, ma che potrebbe essere cioccolata, ma assomiglia a qualcos'altro, che ci rimanda a quella M del titolo, diciamo, del nome di questa rivista. Ergo cogito, si chiede Rutella, la democrazia non è un pranzo di gala, però almeno se magna qualcosa. C'è una vignetta che dice: a cosa serve un altro nuovo partito? A darci gli strumenti per capire quanto siamo fessi. Così, insomma, vi invito a prendere l'Unità stamattina, se vi interessa scoprire che cos'è questa nuova pubblicazione di satira. Per le cose, ai noi, ben più serie, è alquanto scemata stamattina l'attenzione sulla strage continuata di morti sul lavoro. Sì, qualcosina ancora persiste, ma non certo con l'impatto voluto quantomeno dal presidente Napolitano, insomma, che ha usato parole pesanti in questi ultimi giorni, e forse dovremmo dire era ora. Però stamattina bisogna, insomma, andare a cercare proprio dentro i giornali, tranne La Repubblica, che in effetti parte dalla prima pagina, morti bianchi, addirittura l'apertura, Prodi accusa, serve più sorveglianza, e salta fuori Montezemolo, il Montezemolo di tutte le minestre, che dice: siamo pronti a fare il massimo. Si presta a feroci sarcasmi questo "siamo pronti a fare il massimo" parlando di morti sul lavoro. Una cosa molto inquietante e altrettanto, insomma, interessante da ricordare o da scoprire per chi non lo sapesse, è come vengono nascosti tanti incidenti, perché si parla degli incidenti ufficialmente riconosciuti come tali, ma si dimentica spesso che molti altri vengono camuffati da tutt'altro. Ce lo ricorda Repubblica pagina 3: operai creduti morti, abbandonati sul ciglio di una strada o sostituiti con le generalità di un altro, così nascondono gli incidenti. Storia per esempio di Abdes e Walid, finta rissa per truccare la tragedia. Inizia così l'articolo: quando Abdes è volato giù dal tetto, si è sfracellato al suolo in una pozza di fango che si è intrisa del suo sangue, e il padrone ha deciso che quella morte, perché Abdes sembrava morto, non dovesse esistere, bisognava cancellarla o riscriverla subito, senza perdere tempo, come se il manovale e i suoi sfruttatori fossero dentro Riff Raff, il film di Ken Loach che racconta il dramma degli schiavi dei cantieri. Invece siamo in provincia di Lecco. Abdeselans Lassi, 32 anni, marocchino di Fes, clandestino, lavoratore in nero, 4 euro l'ora, sta rimuovendo delle lastre di Eternit dal tetto di un edificio, non indossa né il casco né la cintura di protezione, scivola, un volo nel vuoto di 10 metri, risultato milza spappolata, fratture multiple alle gambe, trauma cranico violentissimo. Non respira, sembra privo di vita. I titolari della ditta, una piccola impresa subappaltatrice, dopo qualche attimo di panico elaborano un piano che a loro deve sembrare quasi perfetto. Caricano Abdes in macchina e lo mollano in strada 10 km più in là. Una telefonata anonima ai carabinieri segnala un uomo rimasto vittima di una rissa tra extracomunitari. Beh, poi tutto questo si è scoperto perché l'operaio non è morto, è stato a lungo in coma e quando si è svegliato si è ricordato, dopo un diverso tempo, come erano andate le cose. E così, a distanza di qualche anno da questo fatto, almeno qualcuno sul banco degli imputati c'è finito, ma in tantissimi altri casi, poi fa altri esempi, Repubblica in questo articolo, in tantissimi altri casi, molte morti bianche o veri e propri omicidi sul lavoro finiscono camuffati da qualcos'altro, quasi sempre risse tra extracomunitari, se appunto si tratta di lavoratori clandestini in nero. Il Corriere della Sera ne accenna brevissimamente a pagina 21, Prodi sulle morti bianche dice serve più sorveglianza. Il Premier dopo il monito di Napolitano, la legge c'è. E un po' di dati, il Corriere della Sera ci sciorina. 1280 vittime nel 2006 secondo l'INAIL, il ministro Damiano sbloccare i fondi per gli ispettori e così via. Ma rispetto a quelli che di soldi ne maneggiano tanti, se ne intascano molti e non hanno mai lavorato, scusate, in un solo giorno della sua vita, della loro vita, si parla di Telecom stamattina perché si annuncia in questo lunedì che ci sarà anche Beppe Grillo all'assemblea degli azionisti e non solo, anche Dario Fo, Franca Rame, insomma hanno un po' di azioni che si sono tenuti da parte proprio per riuscire a trovare l'occasione, come forse ci sarà oggi, di andare un po' a rompere le scatole. Difficile che possano mutare così il corso degli eventi, però insomma quantomeno ci fanno sapere un po' di cose. Stamattina La Stampa pubblica una simpatica lettera di Beppe Grillo che fa il verso a Totò, la famosa lettera insomma del film punto punto e virgola a capo, eccola, dove è finita, eccola qui, a pagina 19. Lo sbarco dei 1000 al Telecom Show, la lettera di Beppe Grillo è: caro Slim, grande moria del parco Buoi. Beppe Grillo scende, prende in giro il patron di America Móvil con una lettera che fa il verso a quella di Totò in un film. Egregio signor Carlo Slim, vengo a lei con questa mia a dirvi una parola, scusate se sono pochi, ma 3 euro per azione, punto e virgola, noi ci fanno specie che quest'anno c'è stata una grande moria del parco Buoi, come voi ben sapete. Punto. Due punti. Questa moneta serve a voi che consolate dal dispiacere il tronchetto che avrà, virgola, punto, punto e virgola, perché dovrà lasciare le stock option che paghiamo noi medesimo di persona. Che vi scrivono questo perché il tronchetto è manager che si applica, che si deve prendere un premio di maggioranza, che deve tenere l'orecchio al solito posto, cioè sulla security, punto e virgola, salutandovi indistintamente i piccoli azionisti di Telecom Italia che siamo noi. Non credo sia casuale che Beppe Grillo, ben informato, si rivolga a Carlo Slim e non alla TNT. È stata buffa questa cosa, eh? No, per carità, chiarisco subito, non è che abbia delle simpatie per Carlo Slim solo perché è messicano, ma ci mancherebbe altro. Qualunque ricchezza oscena, specialmente se oscena, è un crimine. Nessuna ricchezza è innocente, quindi figuriamoci lui che è uno degli uomini più ricchi del mondo. Però ha fatto riflettere questa cosa sul mio di tanti colleghi giornalisti che non possono immaginare che possa venire dal Messico e quindi si sono buttati su quella che loro chiamano America, cioè gli Stati Uniti, senza andare a guardare i numeri. La AT&T fin dall'inizio di questo tentativo di scalata ha detto che puntava, che avrebbe insomma partecipato per il 6%. Solo per il 6%. Volendone conquistare il 18 di questa Olimpia, insomma, Carlo Slim da solo si sarebbe dovuto, probabilmente non ce la farà più, visto la levata di scudi, però insomma puntava a tenersi per lui il 12, quindi il doppio della TET. Questo sarebbe bastato a far emergere un dato di fatto, cioè tutta la manovra è stata orchestrata da Carlo Slim e la TNT ha fatto semplicemente così da spalla, da alleato di minoranza. Ma a proposito di Carlo Slim, di cui nulla sanno ovviamente i colleghi giornalisti italiani, andando a guardare la Jornada di questi giorni, proprio l'altro ieri veniva pubblicato un articolo con tanto di foto del signor Carlos Slim, che ha una vaga somiglianza con Carlos Fuentes, ma insomma in questa foto almeno, ci annunciano che non è più il terzo uomo più ricco del mondo, è comunque il secondo, questo secondo Forbes, che questa rivista che si mette lì a fare i conti in tasca a questi poveri ricchi, è il secondo, quindi tallona da vicino il solito, insomma, quello di Microsoft. Però c'è chi sostiene che probabilmente, se si facessero meglio i conti, risulterebbe che Carlos Slim ormai è già più ricco di Bill Gates, quindi forse stiamo parlando dell'uomo più ricco del mondo. Quello che sorprende, essendo appunto l'uomo più ricco del mondo o il secondo, è che Carlos Slim non è un troglodita. Devo dire che, insomma, le volte rare, insomma, non si impiccia spesso di sociopolitica, però le poche volte che interviene pubblicamente, insomma, dimostra di avere una cultura, insomma, per intenderci, è lontano anni luce dai nostri Tronchetti, Berlusconi e quell'altro lì, come si chiama? Quello che sembra un incrocio fra Lina Volonghi e Gino Bramieri. Briatore, no, con tutto il rispetto per la Volonghi e Bramieri. Comunque, ecco, c'è un abisso tra uno Slim e i nostrani, però, insomma, sempre l'uomo più ricco del mondo è, e quindi chissà come li ha fatti, soprattutto con la telefonia, dicono, ma chissà. Dunque, tiremo innanzi, già che siamo da quelle parti del mondo, a parte gli Slim, ci sono delle curiose notizie in questi giorni che venivano dal Messico. Ne stanno succedendo di tutti i colori dal punto di vista di un tentativo di salvaguardia dell'ambiente. Ora, a parte i luoghi comuni su Città del Messico, che ribadisco non è più da tempo la città più inquinata del mondo, ma anzi è molto meno inquinata di Bologna, per esempio. Basti vedere i valori delle polveri sottili, che sono mediamente la metà di quelli di Bologna. Ma comunque, a parte questi dettagli, è stata lanciata una campagna per l'uso della bicicletta, abbastanza buffa, però insomma, io vedevo queste foto di funzionari conciati da ciclisti, cioè conciati, insomma, come si dovrebbe andare in bicicletta, col casco, con cose fosforescenti, però sotto la giacca e la cravatta. E che succede? Lì per lì avevo capito che fosse un obbligo, il che mi sembrava eccessivo, però insomma il sindaco governatore di Città del Messico, che è anche uno stato, ha decretato che tutti i funzionari dell'amministrazione pubblica devono andare al lavoro in bicicletta. Apriti cielo, cioè, quantomeno il capo della polizia ha detto, ma siete matti, è la scorta, scusate, ho bisogno, la bicicletta blindata non l'hanno ancora inventata. Vabbè, a parte le questioni di sicurezza accampate, poi è stato chiarito che il sindaco impone che ogni primo lunedì del mese tutti i funzionari, dal più potente al più umile, si rechino al lavoro in bicicletta, un lunedì al mese, tutto sommato, che serve, però, visto che sono decine di migliaia questi funzionari a tutti i livelli dell'amministrazione pubblica, insomma, formano dei cortei praticamente alla mattina presto, e quindi dovrebbero così sensibilizzare il resto degli abitanti di Città del Messico a usare più spesso la bicicletta. Ora, la cosa è rimasta in vigore, nel senso che è proprio un diktat del governo di Città del Messico: ogni primo lunedì del mese tutti in bicicletta. Insomma, però cose molto più concrete avvengono intanto, che so, nell'istmo di Tehuantepec è stata inaugurata una grande centrale eolica, 39 mulini costruiti dagli spagnoli, che sono insomma all'avanguardia in questo. Non sono mancate le critiche da parte di animalisti, che dicono che contro quei mulini a vento, insomma, ci finiscono gli uccelli che si sfracellano. Vabbè, lo sappiamo che gli uccelli spesso si infilano in posti dove non dovrebbero, però insomma adesso credo che produrre energia eolica sia una questione molto più importante che la vita di qualche sbadato uccello che finisce contro le pale. Però ancor più interessante, chissà se questa cosa prenderà piede, è che si stanno sviluppando in una grande fabbrica del nord, del Nuovo León, a Monterrey, degli autobus che vanno ad energia solare, cioè praticamente tutto il tetto e parte anche delle fiancate sono pannelli solari, sono già a buon punto, ne stanno per produrre i primi 25 esemplari da 40 posti, e stanno tardando soltanto per un motivo, cioè è tutto perfetto, possono raggiungere gli 85 km orari, peraltro è un limite imposto anche agli autobus, per cui ovviamente non in città, fuori città, anche alle corriere, per cui andrebbe tutto bene. Sono un po' pesanti e quindi però hanno un problema di frenaggio, quindi non tanto per farli andare, che vanno già benissimo, ma quanto per farli fermare in tempo se c'è bisogno. Però stanno mettendo a punto, ecco, dei sistemi di frenaggio e pare che il Messico, è una sua invenzione questa, comincerà a produrre degli autobus ad energia solare. C'è un paese che immediatamente se n'è interessato ed è la Spagna, e sono già andati là a vedere come funziona per, nel caso, prendere il brevetto o fare delle ordinazioni. Chissà, insomma, vabbè. Intanto qui, intanto in Italia, grande spazio ai problemi del Partito Democratico. Si farà, non si farà, vabbè. Insomma, saltiamola questa. Passo a Chierici, come quasi ogni lunedì. Stamattina Chierici titola Vene Cuba e se la piglia con, se la piglia, insomma, prende in giro un lungo articolo di Limes, della rivista Limes, che così si presta a fare da gran cassa alla campagna contro il Venezuela. In questi giorni, inizia così Noi e Loro di Maurizio Chierici sulla prima pagina dell'Unità, in questi giorni stiamo parlando d'altro: bandiere cinesi a Milano, sangue in Algeria, Afghanistan e ombre islamiche in agguato attorno al Mediterraneo e le morti bianche di troppi cantieri. Per non parlare delle 40 vittime al giorno di Baghdad. Ormai non fanno più notizie. Domani le notizie saranno diverse, la curiosità inseguirà altri dolori sotterrando la memoria. Ecco perché le riviste che approfondiscono la grande politica, trascurando le emozioni quotidiane, restano la risorsa di una società non superficiale. Limes e Micromega ci aiutano a capire come sta cambiando il nostro futuro. E c'è da preoccuparsi. L'ultimo Limes disegna lo scenario di una nuova confederazione canaglia. Nome in codice Venecuba. Castro e Chavez, con discepoli boliviani e dell'Ecuador, sono impegnati a programmare la minaccia. Limes ne anticipa le strategie, carte ineccepibili. Fonti: Bin Laden e John Dimitri Negroponte. Oggi vice della RAISE, ma il suo passato vanta altre medaglie. E un altro passo da pagina poi 25, dove c'è tutto il resto. Dal Vietnam all'Honduras, dove aveva messo a punto il girotondo armi droga dell'Iran Gate e massacri di Miskitos da attribuire al regime sandinista del Nicaragua del primo Daniel Ortega. Processato dal congresso di Washington, Negroponte non viene assolto ma nemmeno condannato. Purtroppo le prove sono perse per strada. Sopravvivono testimonianze ben documentate, eppure non decisive per decretarne la colpevolezza. Resta nell'ombra fino a quando l'amministrazione Bush lo rimette in bella luce con una serie di promozioni talmente rapide da sbalordire gli strateghi della Casa Bianca. Insomma, se Negroponte è preoccupato, dobbiamo preoccuparci tutti. Lui le cose le sa, sta studiando come rispondere alle minacce. Nella base speciale di Tampa, Florida, dove vigilano gli alti comandi militari, il Venezuela diventa, assieme a Cuba, il paese più spiato del mondo occidentale. Poi va avanti Maurizio Chierici raccontandosi appunto come l'IMES si sia buttata su quest'osso. E conclude così: alla fine degli anni 70 Wayne Smith, incaricato della sezione affari USA all'Havana, aveva quasi raggiunto una soluzione con Cuba di riapertura dei rapporti, insomma, facendo la spola tra l'amministrazione Carter e il palazzo di Fidel. Mesi di limature e accordo pronto. Cuba smetteva di essere un corpo estraneo. L'errore di Carter è stato il voler annunciare dopo la rielezione a presidente, ma ha vinto Reagan, che aveva fatto dell'impegno a rovesciare Castro il cavallo elettorale. Tutto in fumo. Wayne Smith lo spiega in un bel libro scritto quando era senatore democratico a Washington. Approfondire il secolo chiuso da poco è un esercizio non inedito, eppure sempre interessante. Ma la copertina di Limes annuncia quali inquietudini i piani di Venecuba e Bin Laden stiano preparando per l'America Latina. Forse è solo uno spot il prossimo numero e sapremo tutto. Bene, ci avviamo alla conclusione. A proposito di quelle zone del mondo e di queste questioni, intanto Posada Carriles, stragista che ha commesso attentati, insomma un vero esperto di terrorismo, è stato liberato da una giudice che il giorno prima aveva pubblicato e messo su internet le motivazioni per cui non l'avrebbe scarcerato. Evidentemente durante la notte deve aver ricevuto qualche telefonata da Washington, e Posada Carriles per l'ennesima volta è libero. Era stato arrestato unicamente per violazione delle leggi migratorie, perché insomma a un certo punto, dopo l'ennesima evasione, dopo l'ennesimo tentativo di fare una strage, molte le ha realizzate, a un certo punto si è ritrovato che era preferibile entrare clandestinamente negli Stati Uniti, dove peraltro per molti anni ha servito come agente della CIA. Infine c'è Repubblica che ci dice come i francesi siano tanto indecisi fra Segault e Sarko, mentre molti giornali parlano di Putin e Berlusconi. Praticamente ha detto che Putin è una persona democratica e che questi ragazzacci che hanno fatto le manifestazioni intanto erano pochissimi, e poi è stata solo una questione di problemi di traffico bloccato. Sono su vari giornali stamattina i due amiconi fotografati con un incredibile Van Damme che insomma sembra Elvis Presley nei suoi momenti migliori, quando si vestiva di pelle bianca. Buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.